Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture.
Eccoci nuovamente insieme, ancora buongiorno da parte di Laura, grazie a Gabri che è stato con noi questa mattina, lo ritroverete puntuale alle 9 domani a tenervi compagnia nella prima parte della mattinata. Questa è Wanderlust, io sono Laura insieme a voi con questa voglia irrefrenabile di andare. Wanderlust è proprio quella, la voglia, è proprio la sindrome del viaggiatore, questa voglia che ci spinge, la curiosità che ci spinge ad andare, a curiosare, a viaggiare vicino e lontano. Oggi nello specifico andremo un po' lontano. Noi cerchiamo di alimentare ovviamente questa voglia di viaggiare, andiamo un po' di qua, un po' di là. Come detto, andremo lontanuccio in un paese, vediamo se riuscite a indovinarlo, tanto poi ve lo dico, in un paese che è, come dire, è un connubio tra filosofia, eleganza e frenesia. Un paese che unisce l'antico e il moderno, un paese nel quale si trovano villaggi sospesi nel tempo e dall'altra parte invece giungle urbane animate da cartelloni pubblicitari, dove si trova davvero tutto. L'antico e il futuro, quindi un paese davvero straordinario. Avete già capito di cosa si tratta? Andiamo lontanuccio, andiamo nel Sollevante e lo facciamo insieme al nostro compagno di viaggi speciale che è viaggigiovani.it. Quindi state con noi, allacciate le cinture di sicurezza perché dopo l'informazione sul traffico si parte sul serio.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Alphaville su Radio Dolomiti con Big in Japan. Non a caso noi oggi ci spostiamo in Giappone e, come anticipato, lo facciamo insieme a un nostro compagno di viaggio speciale. È il tour operator di Trento, viaggigiovani.it. Da oltre 17 anni porta in giro per il mondo persone di ogni età, basta che siano un po' curiose con lo spirito giovane. Organizza viaggi su misura e tour in piccoli gruppi in oltre 30 destinazioni. Insieme a noi oggi c'è Nicola, il titolare. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ciao Laura.
Oggi allora si parte, si vola in Giappone.
Sì, certo.
Il Giappone è una delle destinazioni top in questo momento. Perché attrae così tanto?
Sono i motivi principali, secondo me, sono il prezzo, che adesso il prezzo è più accessibile rispetto a 10 anni fa, che il Giappone era una destinazione quasi l'Italia. Infatti pochi la proponevano e grazie alla concorrenza di tanti tour operator adesso i prezzi di viaggi sono quasi dimezzati. E ovviamente anche con internet è molto più facile e anche economico prenotare voli, alberghi, eccetera. Poi il Giappone è una destinazione affascinante sia per più giovani, non so, gli appassionati di manga, di anime, di tecnologia, e anche per quelli meno giovani che magari preferiscono scoprire, non so, il volto più tradizionale del Giappone, fatto di templi buddisti e induisti, santuari, padiglioni, giardini zen, eccetera.
Quindi è un viaggio che tu consiglieresti a tutti, non c'è un target particolare, a tutte le età, famiglie?
A tutte le età, noi abbiamo persone che viaggiano di tutte le età, dai ventenni fino ai 70, anche quelli meno giovani, quelli non ci sono problemi.
Perfetto, guarda.
Attrae un po' tutte le fasce d'età, sì.
Noi siamo pronti, si parte adesso. Che ore sono esattamente in Giappone? Com'è il fuso orario?
Sono 7 ore, quindi sono le 19:20.
Perfetto. Cosa serve? Il passaporto valido per 6 mesi? Noi l'abbiamo. Il visto non serve, giusto?
Il visto non serve.
Vaccinazioni?
Vaccinazione nessuna.
Questo periodo è giusto per partire? È un buon momento?
Quali sono
i periodi migliori?
Direi quasi ottimo, perché i periodi migliori sono un po' le mezze stagioni, la primavera, e perché c'è anche la famosa Sakura, che è la fioritura dei ciliegi, e poi c'è l'autunno, e con settembre, ottobre, novembre, che invece c'è il Mojigari, che praticamente è il foliage, gli alberi, gli acceri soprattutto, che diventano rossi.
Nicola, senti, come si viaggia in Giappone? È facile spostarsi?
Noi consigliamo, anzi, quasi la totalità dei nostri viaggiatori viaggiano in treno.
Che sono puntualissimi?
Sono puntualissimi e sono forse i più comodi del mondo e sono veloci. Anche perché noleggiando, per esempio, una macchina è molto difficile anche spostarsi, in quanto le indicazioni non sono in inglese o sono nei caratteri giapponesi.
Perché, scusa, in Giappone, beh, la lingua principale ovviamente è il giapponese, però non tutti sanno l'inglese, vero?
No, adesso l'inglese viene praticato, non so, nella grande città, non so, Tokyo, trovi chi parla inglese, però non sempre, ecco. E poi più vai nell'entroterra, anche, non so, anche da Sesta Kyoto e così, meno si parla.
E per dormire invece?
Per dormire invece noi, oltre agli hotel che di tutte le categorie, si può soggiornare nei ryokan, che nascono come delle locande tradizionali giapponesi, che poi comunque sono delle vere strutture a 5 stelle che stanno diventando anche, certe mantengono la loro originalità, e cioè sono delle locande tipo ostelli, insomma, però il loro fascino è che è un'esperienza totalizzante, cioè dormi nei futon, che sono questi loretti, sono questi materassi appoggiati al tatami, che è il pavimento appunto giapponese, e dopo vengono forniti le ciabatte e lo yukata, che è il kimono, si può dire kimono casalingo. Ecco, quindi e poi dopo i bagni non sono quelli occidentali ma sono giapponesi, e quindi è un'esperienza totalizzante. Esatto.
Se uno volesse fare un viaggio in Giappone, dove deve assolutamente andare?
Beh, le città che non possono mai mancare sono due, sono Tokyo e Kyoto. Tokyo si può dire che sono 10 città in un'unica città, infatti la vita ruota intorno ai vari quartieri, in cui il centro è solitamente la stazione di metropolitana. Poi per ogni quartiere è famoso per qualcosa, cioè abbiamo, non so, Shinjuku, che è il centro degli affari, del business. Shibuya, che è famosa per la sua vita notturna. Poi c'è Akihabara, che è famoso per le anime, per i negozi di manga, per la tecnologia. Poi abbiamo Omotesando, che è famosa per lo shopping. Poi abbiamo...
Per tutti i gusti a Tokyo.
Esatto. Cioè
bisogna tornarci più volte per vederla tutta.
Sì, direi che è una città molto affascinante, perché puoi scoprire ogni giorno un volto nuovo, perché appunto accanto poi a questi quartieri, a questi tecnologia, puoi scoprire anche volti nascosti, tipo dei parchi, dei giardini zen, in cui regna la pace e la serenità.
Altre città da non perdere?
E poi immancabile è Kyoto, che praticamente è la capitale della tradizione giapponese, insomma. È una città un'ex capitale del Giappone, ed è ospita i più famosi templi e santuari di tutto il Giappone. E ancora oggi, per esempio, se passate nel quartiere di Gion, si possono vedere le geishe camminare per strada, ecco. E poi importante, perché Kyoto è la base per fare delle escursioni. Per esempio, non so, Nara, si può andare a Nara, che è un'antica capitale del Giappone, anche famosa anche per i suoi tempi buddisti, o Osaka, che è la seconda città più grande del Giappone, oppure andare anche addirittura a Hiroshima, il cui museo della bomba atomica, il museo della pace, è un'immancabile esperienza da fare, insomma.
Quindi davvero ci sono tante bellezze da visitare in Giappone. Grazie intanto a Nicola per essere stato con noi. Poi noi ci sentiremo più avanti, perché lo sapete che siete i nostri compagni di viaggio preferiti.
Sì.
Per chi volesse avere tutte le informazioni, c'è sempre il vostro sito da consultare, che è viaggigiovani.it. E adesso che tu ci hai detto dove andare, tra poco scopriremo insieme agli ascoltatori invece cosa si deve fare, quindi racconteremo un po' di esperienze da non perdere, ovviamente sempre magari consultando un po' anche il vostro sito. Grazie intanto. Bene. Nicola, per essere stato
allora,
con noi.
Allora resterò in ascolto.
Grazie, ciao Nicola, buona giornata.
Ciao.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Sulla terra, fuori nel mondo,
nominata prima Hiroshima, abbiamo ascoltato anche i Nomadi con il pilota di Hiroshima su Radio Dolomiti. Noi continuiamo il nostro viaggio in Giappone. Nicola ci ha raccontato brevemente quali sono le tappe fondamentali di un viaggio in Giappone, però scopriamo anche insieme quali sono le cose che assolutamente si devono fare per vivere davvero delle esperienze uniche. Abbiamo già accennato con Nicola alla festa che si celebra a fine marzo per la fioritura dei ciliegi e Sakura, ma allo stesso tempo in autunno, quindi in questo periodo, c'è la festa, invece si chiama Momijari, che è il rito del defoliage, del foliage giapponese. Vogliamo non parlare delle esperienze culinarie, perché lì veramente c'è molto da dire, a parte ovviamente tutto quello che magari arriva anche da noi in Occidente, che possono essere i vari sushi, sashimi e udon. In realtà un'esperienza da non perdere è quella di mangiare l'okonomiyaki in un tipico locale, magari di Osaka o Hiroshima. Cos'è l'okonomiyaki? È una frittata di cavolo alla griglia nella quale si può aggiungere un po' di tutto. Viene cucinata su delle griglie apposta, delle piastre calde che si chiamano teppan. E poi sono proprio, queste piastre sono integrate nel tavolo, per cui si vede proprio il cuoco che cucina questa super frittata davanti ai propri occhi. E poi non si può non assaggiare il pesce fresco al Tsukiji Fish Market di Tokyo. Bisogna alzarsi molto presto la mattina, però è lì che si trova il pesce migliore di tutto il Giappone. Da non perdere, come detto, il sashimi. E poi insomma è proprio un'esperienza sensoriale andare in questo piccolo angolo di Tokyo. E poi vogliamo non berci una tazza di sake, magari in una tipica izakaya, è un locale che potremmo definire simile a un'osteria o a un pub britannico. Sono i locali quelli più popolari, anche relativamente poco costosi, dove si può mangiare tutto un po', spiluccare, si beve birra e soprattutto si beve il sake, che è questa bevanda alcolica tradizionale. Un po' potremmo chiamarlo il vino di riso, perché è proprio ottenuto dalla fermentazione del riso, non in realtà dalla distillazione, quindi non è una grappetta, ma è proprio un vino di riso. Tra le esperienze da non perdere ce n'è anche una molto più rilassante, ossia fare il bagno in una tradizionale onsen giapponese. Non altro che le onsen sono le terme, per cui andare in un onsen è una pratica molto diffusa tra i giapponesi. Ne esistono una cosa tipo 3000 e sono delle fonti termali naturali riscaldate. Sono ricche di minerali perché sono proprio a contatto con i vulcani. Possono essere al coperto, all'aperto, ce ne sono separati per uomini e donne, e raramente sono misti, di solito sono separati, sono pubblici e privati, ma la cosa fondamentale è che davvero si fa un viaggio al di fuori del tempo, e sicuramente sarà molto molto rigenerante, come un po' da noi fare, insomma, non, quanto è rigenerante fare un bel bagno in una vasca ogni tanto invece della doccia, già quello è rilassante. Pensate farlo in una terme giapponese. E poi ancora tra le esperienze da non perdere, questo mi piacerebbe, assistere ad un incontro di sumo a Tokyo. Sumo è uno sport, è lo sport anzi nazionale giapponese, è proprio questa forma di lotta, molti la conosceranno, corpo a corpo, e di solito sono pesi massimi, in cui appunto gli sfidanti si affrontano e devono ovviamente buttare giù l'altro, lo sfidante. Per assistere a un match bisogna però prenotare con largo anticipo, perché davvero tutti vogliono andare a vedere giustamente questo sport. Il più importante stadio di sumo si trova a Ryogoku, che è proprio il quartiere del sumo, dove ovviamente molte volte si incontrano anche per strada i lottatori in yukata, che è questo tradizionale kimono di cotone. Vola il tempo quando ci si diverte, è tempo anche di ascoltare una canzone, lo facciamo subito perché arriva anche, adesso lo sentiamo, arriva anche Pier Cortese, questa è la sua Souvenir su Radio Dolomiti, perché proprio di souvenir parleremo tra poco.
Credo che ripartirò, mi hai detto prima di lasciarmi un ciondolo e un biglietto, e no, non lo dimenticherò. Parigi ha lasciato il suo ricordo più bello che ora ho dentro, e che danza nella mia mente. segnavo già la tua distanza e no, non lo dimenticherò. Quel sole di Francia è l'odore più bello che ho. I musicanti cantonavano un concerto di viole, un brindisi alla nostalgia, prima che mi prendessi le mani, e ora chiudilo il mio segreto. Souvenir, puoi chiamarlo così, e tienilo fin quando non sarò via. Souvenir.
Che sapessi il motivo della mia partenza. A volte la sincerità è così amara e lascia per strada le cose più belle. Ma io, vedi, amo una donna e spero di non averti deluso troppo. Tua, Mélisse.
Souvenir, puoi chiamarlo così e aprilo soltanto.
Pier Cortese con Souvenir su Radio Dolomiti. Cosa assolutamente bisogna comprare quando si torna dal Giappone per tenersi un ricordo stretto stretto al cuore? Ad esempio un kimono, un abito tradizionale appunto giapponese che può essere acquistato in Giappone, però poi a casa, nelle occasioni speciali o appeso al muro si può mettere benissimo. Anche poi magari con i sandalini apposta e soprattutto con i calzini, quelli con gli alluce e altre dita divise, i cosiddetti tabi. Questo e molto altro.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Su Radio Dolomiti stiamo parlando a Wanderlust oggi del Giappone. Grazie a viaggigiovani.it abbiamo delle dritte per veramente per un viaggio memorabile. Ora parliamo di souvenir, come detto, liste, una lista di cose da comprare prima di tornare a casa, davvero per ricordare questo viaggio. Abbiamo detto il kimono con i calzettini, quelli con gli alluce e le altre divise, che in inverno secondo me sono una manna. E poi ancora, per tutti gli appassionati dei fumetti giapponesi, vogliamo non comprarci, o dei detti manga, vogliamo non comprarci magari un fumetto, una t-shirt o magari qualche souvenir? Poi tra i prodotti tipici, così li chiamiamo, ci sono anche le lanterne di carta, ma non quelle di poca qualità, anzi quelle proprio fatte a mano, con il proprio nome inciso. L'importante appunto è sceglierli fatti bene. E poi manekineko, cos'è, vi direte? C'è in tutti i ristoranti. Io mi sono chiesta, ma cosa ci fa qui questo gatto? È il classico, il gatto con la zampa alzata, sicuramente l'avrete visto in un ristorante giapponese, ed è una, sarebbe una scultura giapponese. Oggi esiste anche automatizzato, che alza la zampetta o con un piccolo carillon. Sono fatti in porcellana o a volte in ceramica, e pare che porti fortuna al proprietario, appunto alla persona a cui viene regalato. Per cui insomma, ogni volta che adesso notatelo, ogni volta che entrerete in un ristorante giapponese, se c'è il gattino con la zampa alzata che vi saluta e magari suona una musichetta. E poi, come si può non parlare di tecnologia ed elettronica, perché il Giappone, si sa, è all'avanguardia per tutto quello che riguarda gli oggetti elettronici. Però attenzione, perché può succedere a volte che non siano compatibili con gli standard italiani ed europei, per cui prima di fare un acquisto, mi raccomando, controllate che ci sia questa compatibilità. L'amore Italia e Giappone è senza tempo, anche con la musica. Tantissimi artisti italiani in realtà hanno cantato in giapponese, da Orna Lavanoni, Orietta Berti, Loretta Goggi, Elio anche ha cantato in giapponese, è davvero una sfilza di nomi importantissimi. Tra gli altri anche la grande Mina ha cantato in giapponese, e io vorrei farvi ascoltare un pezzettino della versione Un buco nella sabbia, proprio in giapponese. Aoitsuki no hikari o abinagara watashi wa suna no Abbiamo ascoltato anche un pezzettino di Un buco nella sabbia di Mina, splendida davvero in qualsiasi lingua, per cui anche in giapponese devo dire che si è espressa, si esprime al massimo. Pronti quindi per partire per il Giappone? Se poi volete magari anche entrare un pochino più nella, come dire, nello spirito del paese, potete anche prepararvi, diciamo così, con delle letture o dei film sul Giappone. Noi ve ne possiamo consigliare alcune. Per quanto riguarda i libri, ci sono ad esempio Autostop con Buddha, Viaggio attraverso il Giappone di Will Ferguson, oppure Lo spirito del Giappone, La filosofia del sollevante dalle origini ai giorni nostri, questo è, sono i più recenti, nel 2013. E poi film molto bello, questo l'ho visto, L'ultimo samurai di Edward Zwick del 2003 con Tom Cruise, se non ricordo male. Poi c'è Memorie di una geisha del 2005 di Rob Marshall, Lost in Translation di Sofia Coppola del 2003, Tokyo Yonobong nel 2008, quindi davvero tanti sono i film che parlano di Giappone, perché è un paese molto molto affascinante. Quindi insomma, una buona meta, o comunque insomma un bel sogno oggi abbiamo vissuto insieme, quello di partire per il sollevante. E allora non ci resta che augurarci anche un buon viaggio, e sentite un po' da chi viene questo augurio, da Cesare Cremonini con la sua Buon viaggio.
Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. La strada ancora c'è da fare, amerai il finale.
male. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale. Ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio. E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Grazie a viaggigiovani.it che ci ha accompagnato nel nostro viaggio in Giappone. La frase di oggi: i viaggi cominciano sempre da dentro. Se la mente non è pronta a partire, non ci sarà luogo che ci porterà abbastanza lontano dai nostri pensieri. Anonimo. Per oggi è tutto, Wanderlust finisce qui, ma torniamo domani alle 12. Adesso la nostra redazione, tornano le news e poi il pomeriggio di Radio Dolomiti con Piano M e poi Onde Radio. Un bacio a tutti, da Laura è tutto, a domani, ciao!
Radio Dolomiti, Wanderlust.